Belluno Pop. Voci dalle Dolomiti.
Torna la rubrica settimanale di Radio Cooperativa che si occupa delle tematiche riguardanti la montagna e soprattutto la provincia di Belluno. Un saluto agli ascoltatori da Zenone Sovilla che questa settimana vi propone una trasmissione che si occuperà proprio in particolare delle tematiche riguardanti gli assetti istituzionali in un territorio montano, occupandoci quindi soprattutto della provincia di Belluno, ma anche in termini comparativi con altre realtà che godono di un regime differenziato dal punto di vista istituzionale. Ne discuteremo con un esperto di queste tematiche, sociologo, storico, Diego Cason di Belluno, che è anche un esponente del movimento autonomistico Bard, che da tempo si occupa di promozione culturale delle tematiche riguardanti l'autogoverno della zona montana dolomitica bellunese, che soffre di un forte deficit da questo punto di vista, che si è aggravato quando la provincia ordinaria di Belluno è stata anche commissariata, cosa che va avanti da oltre 2 anni, con il governo centrale che ha deciso di impedire alle popolazioni di andare al voto, e permane questa situazione in attesa che si sblocchi a Roma una riforma che potrebbe però anche depotenziare ulteriormente l'ente provinciale. Prima di passare all'intervista con Diego Cason, vi voglio ricordare un paio di appuntamenti. Uno è proprio questa settimana, venerdì. Si tratta di incontri cui è possibile partecipare a Feltre. E il primo è una serata sull'educazione alternativa democratico-libertaria che è in programma questo venerdì 24 gennaio 2014 alle 20:30. Al Lobion di Cart. La località feltrina è appunto Cart, che è una frazione di Feltre. All'incontro parteciperà Andrea Sola. Sempre nell'ambito di questi incontri che si svolgono a Cart, al Lobion di Cart, ci sarà anche una serata di poesia con Giovanni Trimeri e Gianni Citton il 31 gennaio alle 20:30. Ne riparleremo poi nelle prossime trasmissioni. Per quanto riguarda l'educazione, la pedagogia democratico-libertaria, vi ricordo che avevamo intervistato appunto Sandra Sartorelli, che è un po' l'artefice di queste iniziative di Feltre, e la sua intervista la potete trovare nel sito www.bellunopop.it, dove sono disponibili podcast della trasmissione Voci dalle Dolomiti. E ora l'intervista è con Diego Cason, che abbiamo incontrato in centro a Belluno in un bar.
Ecco, allora cominciamo diciamo dalla fine, cioè dalla situazione attuale, poi arriviamo a parlare invece della storia, delle esperienze di tipo autonomistico, audio autogoverno, che è una questione al centro ora della situazione politica. Abbiamo parlato varie volte qui a Radio Cooperativa delle battaglie del bellunese per una maggiore autonomia, ma soprattutto negli ultimi anni almeno per salvare la provincia ordinaria, che è commissariata da 2 anni e che è nel mirino della riforma delle autonomie locali del governo, o per meglio dire dell'azzeramento di tutto ciò che non è metropolitano in termini di autogoverno, con un disegno di legge che in questo momento si trova in Commissione Affari Costituzionali del Senato e che potrebbe proprio questa settimana essere licenziato da Palazzo Madama e tornare per l'approvazione definitiva a Montecitorio. Quindi a Diego Cason, che è un esponente del movimento Belluno Autonoma Regione Dolomiti, nonché un sociologo e esperto di storia delle autonomie, chiediamo innanzitutto di farci il punto su questa situazione e sulle possibilità che Belluno abbia comunque, in quanto territorio montano, uno status anche in futuro che possa rappresentare una base per costruire una forma di autogoverno, oppure se effettivamente c'è il rischio che si debba rincorrere una situazione da anno zero.
Ma il rischio di trovarsi senza un ente o comunque un organo di diritto pubblico che sia in grado di rappresentare interessi e comunità che vivono sulle Dolomiti bellunesi è concreto e molto rilevante e molto pericoloso. perché come ogni storico della realtà alpina sa, la presenza di comunità nelle Alpi è presenza di comunità diverse che hanno bisogno di un ente unificante per dare rappresentanza agli interessi comuni di queste vallate, altrimenti diventa difficile perché ci sono ostacoli oggettivi alla costruzione di comunità di dimensioni sufficienti con adeguata rappresentanza. Ad esempio i Dolomiti Bellunesi hanno circa il 6% degli elettori del Veneto, teorici, ma in realtà, viste le ultime elezioni, ha poco meno del 4%.
Nel senso che ci sono degli elettori che abitano all'estero.
Sì, ci sono molti elettori all'estero. Se poi ripuliamo la rappresentanza elettorale e valutiamo su realmente chi va a votare, scopriamo che c'è proprio questo dato qui di un calo della rappresentanza, e questo è un danno formidabile perché l'immagine che il Veneto dà di se stesso, ma la storia vale anche per il Friuli Venezia Giulia, che pure è una regione assoluto speciale, è una rappresentanza di tipo urbano, degli interessi urbani, è una visione totalmente urbana, e anche la montagna è vista come un appendice volta al servizio e al godimento delle popolazioni di pianura e che stanno in area urbana. Del resto è noto che la visione della montagna è un frutto urbano, è cambiata molte volte ma è sempre stata costruita da altri, non da chi ci vive sopra. Il pericolo adesso è che l'assenza di questo ente di rappresentanza lasci i comuni, quasi tutti di dimensioni inferiori ai 1000 abitanti, qui sono circa il 60% che hanno meno di 1000 residenti, abbiamo solo due comuni sopra i 10.000 abitanti.
Perché per intendersi parliamo di una provincia che di abitanti in tutti ne ha
203.000 adesso, perché 200. Ne ha perse 10.000 negli ultimi 10 anni.
Solo 203.000 sparsi in un territorio molto vasto di montagna.
Sì, sono circa 3.600 km quadrati.
I comuni sono 69.
69 comuni, sì. Ne abbiamo una ventina con meno di 500 abitanti, altri 25 con meno di 1000, e gli altri stanno tra i 5.000 e i 10.000, e ne abbiamo, dicevo, tre appunto con più di 10.000 abitanti. Ma il problema della rappresentanza è un problema anche di interesse economico, perché qui le risorse e le possibilità di produrre valore aggiunto sono rilevanti, non solo nella manifattura ma anche nella ripresa di attività agricole e forestali, nell'uso delle acque, e quindi è un boccone che fa gola a molti.
L'uso delle acque intendiamo anche l'idroelettrico
l'irrigo. Vendiamo i consorzi irrigui l'acqua a 0,06 centesimi a metro cubo. Poi se uno compra una bottiglia acqua minerale la paga 60 centesimi al litro, però non al metro cubo.
E invece per quanto riguarda, giusto per inquadrare un po' il territorio, la produzione idroelettrica quanto produce, quanto vale? Diciamo?
Circa il 6-7% della produzione di energia elettrica dell'intero idroelettrico nazionale. E circa il 18% dei consumi energetici del Veneto. E però è una fonte rinnovabile e quindi che può essere tranquillamente mantenuta in esercizio, perché non ha bisogno di risorse se non quelle che già esistono.
Ma che cosa torna al territorio?
Pochissimo, circa 9 milioni di euro di sovracanoni.
Su un
totale produttivo di circa 300 milioni di euro l'anno, minimo. Un'ipotesi, una stima prudente, diciamo così. Di questo.
Quindi diciamo che in realtà è un territorio che ha delle sue ricchezze.
Certamente, ma finché se le godono gli altri è evidente che è difficile porre alla base dello sviluppo locale questo insieme di ricchezze territoriali. Del resto è una caratteristica della modernità quella di fare attività produttive slegandole dalla realtà territoriale. E abbiamo un esempio qui vicino invece di un modello alternativo, che è quello del Sud Tirolo, dove l'attività produttiva sul territorio è strettamente legata alle caratteristiche produttive, ma anche orografiche e anche strategiche dei propri territori. Qui questa riflessione sulle strategie da adottare nella produzione di valore aggiunto non è mai stata fatta. Tra l'altro è stato introdotto un elemento surrettizio di sviluppo in seguito alla sciagura del Vajont, dove sono stati spesi moltissimi soldi per l'infrastrutturazione industriale e manifatturiera della provincia, che ha prodotto alcuni effetti positivi ma anche molte deviazioni rispetto a un corretto equilibrio tra l'attività manifatturiera, quella dei servizi e la cura e l'utilizzo delle risorse territoriali.
Nel senso che sono arrivati dei fondi statali che hanno
premiato alcune attività piuttosto che altre e hanno sviato rispetto a questo equilibrio. Il dato che lo dice con precisione proprio semplice, noi abbiamo in tutto 1200 imprese agricole, la provincia di Bolzano ne ha 26.000. E questo spiega senza tanti giri di parole come funziona la questione.
C'è stata una sorta di industrializzazione forzata dovuta un po' ai fondi arrivati al Vajont che ha bloccato altri settori?
Ha in qualche misura impedito o accelerato ad esempio l'abbandono dell'agricoltura, l'abbandono di altre attività, impoverito, indebolito la capacità di fare turismo, costruire una struttura del sistema della ricettività. Insomma, non è che possiamo lamentarci di quel, come dire, contributo dato dall'intero paese alla rinascita della provincia, perché su questo abbiamo costruito 30 anni di benessere e almeno una decina d'anni d'opulenza. E però questo modello qui adesso mostra tutti i suoi limiti, perché quando si fa un processo di questo genere poi non si è pronti a come dire, non si ha la base consolidata sulla quale appoggiare ipotesi di sviluppo alternativo. Tanto per dare un esempio, noi produciamo l'anno un valore aggiunto di circa 5 miliardi e 650 milioni di euro, di questi 2 miliardi e 650 milioni di euro derivano da attività esportative. E quindi questo è anche un dato positivo per certi aspetti, segna, come dire, indica una grande capacità di stare sui mercati internazionali. Questo non è un fatto negativo, tutt'altro, ci mancherebbe altro. E naturalmente questo discorso non va inteso come l'idea di demolire una presenza consistente e molto rilevante della manifattura, però bisogna anche dire che metà degli attivi in questa provincia sono attivi in manifattura, quando l'indice medio europeo è il 18%, l'indice nazionale è intorno al 28% e quello della regione è il 24%.
Quindi c'è uno squilibrio e in tempi di crisi e dopo gli anni delle delocalizzazioni, delle ristrutturazioni industriali, così una provincia come quella di Belluno che ha così tanti occupati in questo settore rischia di un tracollo occupazionale.
Ma certamente, noi abbiamo un indice medio di disoccupazione provinciale che è intorno al 13% adesso, però abbiamo comuni di montagna che hanno un indice di disoccupazione intorno al 20, 22, 24%. E avevamo un distretto dell'Occhiale nel Cadore centrale che è praticamente scomparso, nel giro di 5 anni è praticamente scomparso. E il centro Cadore ha grossissime difficoltà a rimettere in moto un'economia turistica e di servizio, perché il territorio è stato gravemente compromesso per certi aspetti, ma soprattutto perché le competenze legate all'ospitalità sono praticamente smarrite, sono sparite da questo territorio. È difficilissimo ora far ripartire un settore che dà sì reddito, ma non dà lo stesso reddito che dà uno stipendio fisso, e che richiede un impegno e una dedizione a un lavoro molto molto superiore a quella richiesta da un'attività in fabbrica di 8 ore. Richiede assunzione di responsabilità, capacità di management, capacità di correre il rischio, costruire imprese, fare rete, tutti i pregiati prodotti che le nostre comunità avevano prodotto con secoli di sviluppo e sono stati bruciati sull'altare di 30 anni di benessere momentaneo che adesso è messo gravemente a rischio in discussione.
Quindi di fronte a tutto questo ti chiedo se ci siano anche delle responsabilità che si possono in qualche modo attribuire anche alle classi dirigenti locali intese come quelle provinciali, o erano impossibilitate a fare altre manovre, a costruire, diciamo, un paracadute per un futuro che prima o poi sarebbe arrivato dopo questa, diciamo, ubriacatura industrialista?
Ma responsabilità, bisogna intenderci su questa parola, perché giudicare a posteriori è troppo facile. Credo che fosse difficile per le classi dirigenti degli anni 60-70 resistere all'idea di come dire, contrastare un flusso che ha raggiunto i 295 miliardi di vecchie lire, quindi non un intervento spot limitato.
Che non era possibile, diciamo, dirottare verso appunto l'agricoltura o il turismo.
Sarebbe stato molto molto difficile, perché l'idea del tempo, ma non solo delle classi dirigenti bellunesi, ma l'idea del tempo nella cultura italiana era quello che il motore dello sviluppo fosse la manifattura. e quindi era ben difficile che in un'area marginale così debole, così poco rappresentata come il bellunese, nascesse un pensiero, diciamo così, in grado di contrastare questa visione.
Malgrado ciò, le caratteristiche, sì, diciamo,
romane. Ciò nonostante c'è chi lo diceva anche allora, che affermava questa cosa, metteva in evidenza questo aspetto, ma era un predicatore nel deserto, insomma, perché chi si accorgeva della debolezza di questo modello c'era già allora. Tant'è vero che una parte di questo denaro qui è stata buttata via, è stata data a imprese che in realtà non hanno nemmeno mai aperto, altre che hanno chiuso subito dopo la fine della contribuzione pubblica.
Perché c'è stata anche un'immigrazione di imprenditori che arrivati nel bellunese.
Ma tutti sanno questa storia qui, le licenze che erano di proprietà di persone perite nel disastro del Vajont sono state acquistate da imprese che con il bellunese non avevano niente a che fare. Ma questo è un destino comune delle comunità deboli. È accaduto a noi, è accaduto anche sul versante friulano, anzi forse ancora peggio lì. E quindi insomma dare delle responsabilità in senso diretto su questo è un po' difficile. Certamente è mancata visione, indubbiamente è mancata visione.
E oggi c'è? Cioè, oggi no. Cosa si può fare?
No, oggi le classi dirigenti di oggi sono ancora più deboli e meno capaci di visione in futuro di quelle del passato, perché sono figlie di questi 30 anni di benessere spinto in qualche maniera creato da questa iniezione di liquidità, Non possiamo neanche buttare la croce addosso a questo provvedimento, perché ritengo che se non ci fosse stato avremmo fatto la fine della montagna vicentina e trevigiana e veronese.
Sì.
E avremmo fatto la fine di questo, perché in assenza di strumenti di autogoverno le comunità marginali, se non hanno la responsabilità, il potere e l'autogoverno, non possono consolidarsi. Naturalmente io comprendo che gli ascoltatori, i lettori possano avanzare dei dubbi, perché intorno a questa parola autonomia è stato speso un mucchio di fiato invano. Però noi non dobbiamo dimenticare che ciò che dà status alla persona e alle comunità è il potere esercitato, e cioè la capacità di contare, di pesare, di essere protagonisti della propria esistenza. Questa è la vera essenza dell'autonomia. Quindi l'autonomia è principalmente responsabilità diretta. Tutto il resto sono chiacchiere, sono scemenze, perché uno può avere tutti i soldi che vuole, noi ne abbiamo avuti moltissimi, e ciò nonostante non è stata costruita una struttura, perché mancava l'elemento della responsabilità diretta.
Certo.
Allora qui hanno investito altri, hanno fatto quel che hanno voluto loro, noi abbiamo tratto vantaggio da questo, indubbiamente, ma non siamo stati noi gli artefici di questo percorso, e di conseguenza ne siamo in parte stati vittime, ed ora lo saremmo ancora di più, visto che la debolezza ora è palpabile anche dal punto di vista istituzionale. Certo, questa per noi è l'ultima opportunità. Perché? Perché la montagna bellunese è ancora, pur con tutte le sue debolezze, abitata. Perché questo intervento qui, con tutti i suoi difetti che possiamo adesso mettere in evidenza, ha comunque permesso a una comunità di 200.000 persone di restare in un luogo che è magnifico dal punto di vista paesaggistico, e però pone moltissimi limiti allo sviluppo, pone moltissime difficoltà. Altre comunità che non hanno avuto questa occasione, anche se sciagurata, si sono completamente svuotate.
Ti riferisci alla montagna piemontese?
Sì, alla montagna piemontese, in parte anche a quella lombarda, non dalla parte nostra, diciamo, di Brescia e di Sondrio, ma soprattutto dalla parte bergamasca, delle valli Varesotto, e così lì la situazione è completamente diversa che da noi. Del resto, anche la montagna friulana, che pure sta dentro una regione a statuto speciale, anche se le province in realtà sono a statuto ordinario, ha subito lo stesso effetto che la montagna friulana è messa peggio della montagna bellunese, benché la regione abbia risorse più cospicue. Questo dimostra che ciò che fa sviluppo in montagna non sono i soldi, ma sono le comunità ivi insediate, capaci di rimanere lì in rapporto con il proprio territorio, facendo vari tipi di attività, compresa la manifattura, ma governata dalle comunità locali. E infatti, se noi vediamo la realtà del Trentino e del Sud Tirolo vicino a noi, ma anche dell'altra montagna, mica c'è solo la montagna italiana. Se andiamo a vedere la montagna del Nord Tirolo o la montagna dei cantoni svizzeri, che pure sono montagne, si vede che non sono solo le risorse che fanno questo, ma la solidità delle comunità, sia dal punto di vista della cultura locale del governo, della capacità di assumere la responsabilità del governo, sia della capacità di costruire strategie su misura di un territorio montano per lo sviluppo economico.
E tu dici che questa solidità, per quanto riguarda la provincia di Belluno, delle comunità
è in gravissima esposizione, in gravissimo rischio. Do solamente un dato, che è un dato demografico, ma dopo ne dirò qualcun altro. I giovani dai 25 ai 29 anni dal 2000 al 2011 sono diminuiti di 12.000 unità su 30.000, quindi sono calati di un terzo. Noi abbiamo alcune località, soprattutto della montagna, dove per ogni attivo che smette di, per ogni quattro attivi che smettono di lavorare, uno comincia a lavorare. È chiaro che questa perdita di attivi, se non ha entro 5, massimo 10 anni, una capacità di autogoverno, di recupero anche nella capacità attrattiva dall'esterno per consolidare questi attivi, noi siamo perduti, perché abbiamo una manifattura ad alta intensità di lavoro. Certo, ci sono alcune produzioni ad alta intensità di capitale, ma sono troppo poche per garantire lo stesso sviluppo di valore aggiunto che ha la manifattura così come è strutturata adesso. Non dimentichiamo che tra le maggiori imprese che hanno goduto dei fondi del Vajont, moltissime di loro hanno già chiuso, non so, mi viene in mente la Ivensis, l'ex Eaton, altre sono in gravissime difficoltà come la ACC o la Ceramica Dolomite, e sono imprese da 600, 800, 400 lavoratori l'una, non sono
certo, scherzi. Che in una provincia così poco popolosa vuol dire tantissimo.
Vuol dire tantissimo perché intorno a questa economia di queste grandi imprese ci sta l'indotto, ci sta tutto il resto dell'attività. Un reddito fisso in una famiglia permette ad altri di avere redditi mobili di altre attività tipiche del territorio montano.
In tutto questo, quindi, è comunque cresciuta anche una consapevolezza attorno all'esigenza di avere strumenti di governo del territorio, di possibilità di attuare delle politiche, orientare, diciamo, il supporto della politica pubblica in termini legislativi, funzionali e ovviamente anche di disponibilità finanziaria per andare verso una svolta che possa rafforzare questo tessuto che si sta disgregando ed è evidente anche appunto nei dati dello spopolamento che citavi. Di fronte però a questo panorama, a questa visione, il governo centrale adesso ha in atto tra l'altro appunto un disegno che invece desertificherebbe anche la provincia di Belluno, certo, nell'ambito di quello che è considerato definito il disegno di legge svuota province, voluto fortemente dal ministro degli affari regionali Graziano Del Rio, sodale fedelissimo di Matteo Renzi, segretario del PD, in questo disegno che tende sostanzialmente a cancellare le province, a affidare le loro funzioni ai comuni consociati e a dare molto potere ai sindaci dei capoluoghi, soprattutto metropolitani, che diventerebbero un po' come dei nuovi presidenti provinciali, non più eletti, però
più che dei presidenti.
Esatto, non più eletti, nominati sostanzialmente da questo governo. In tutto questo non c'è stata sostanzialmente nessuna sensibilità per i territori, diciamo, marginali, per quelli di montagna o interamente di montagna, come nel caso di Belluno, ma anche di Sondrio e anche della parte settentrionale del Piemonte, quella provincia, diciamo, relativamente recente, che è il Verbano Cusio Ossola, che per distinguere appunto le sue caratteristiche di montagna si era staccata da Novara e a sua volta rientrerebbe nei territori alpini, diciamo, che non avrebbero nessun riconoscimento da parte dello Stato nazionale. In tutto questo adesso al Senato si sta discutendo di questa cosa. Qual è l'orientamento e il tentativo adesso almeno di salvare qualcosa, il salvabile in questa fase, diciamo?
L'idea che abbiamo noi è che al Senato questa legge qui dovrebbe essere bloccata. Se qualche senatore ha consapevolezza del fatto che il termine svuota province significa svuotare della popolazione la provincia, non svuotarla di organi inutili, se qualche senatore ha consapevolezza di questo, e ce n'è uno che ce l'ha, qualcuno che ce l'ha, deve votare contro e non deve porsi il problema che fine farà il governo per questo voto contrario, deve votare contro e basta, perché questa cosa qui si configura come un genocidio dal punto di vista, diciamo così, giuridico, no? Non dal punto di vista pratico, perché l'assenza di rappresentanza della provincia la farà esplodere, la farà saltare in aria, perché questa qui in particolare non è mai stata una provincia con un'unica identità configurata. Abbiamo meno 7 comunità che vivono per forza di cose, non perché sono isolazioniste o sono dei selvaggi, ma per il fatto stesso che per andare da una comunità all'altra bisogna superare un valico alpino, che per esempio in questa stagione è chiuso per gran parte dell'inverno, e quindi hanno costruito una struttura produttiva di dimensioni su misura delle realtà territoriali che le ospitavano, con qualche eccezione per le località turistiche, dove vi è stata una speculazione formidabile. Un dato per tutti: Cortina ha 5.000 abitanti ufficiali, ma ne ha 3.000 reali, e in stagione turistica va a 40-45 mila.
Ma è proprio un'eccezione.
È proprio un'eccezione, esattamente, perché il resto invece è che abbiamo un mucchio di case non occupate. Un altro dato, giusto che così gli ascoltatori si fanno un'idea, in provincia sono 90.000 famiglie e abbiamo 140.000 abitazioni, che significa avere 56.000 abitazioni non occupate, quando la vicina provincia di Bolzano, dove ricordo gli abitanti sono 500.000 e le famiglie 260.000, le seconde case non occupate sono 9.000 in tutto. E quindi questo la dice lunga, insomma, sulla diversa velocità. Un altro dato, giusto per dare un'indicazione, le province di Bolzano nel 61 aveva più o meno le stesse presenze turistiche che aveva la provincia di Belluno. Circa, noi ne avevamo circa 5.500.000, loro circa 10 milioni, erano il doppio anche allora di popolazione, quindi ci sta. Avevano il doppio degli alberghi e boh. Adesso noi abbiamo 4 milioni di presenze l'anno e la provincia di Bolzano è quasi 40 milioni l'anno. E questo anche la dice lunga.
10 volte.
Sì, 10 volte di più, mentre la nostra è calata di circa il 15%. E questo significa mancanza di strategie, di politiche, di iniziativa di impresa nell'ambito del turismo. Non si dimentichi che il bellunese ha il 66% del territorio dolomitico. E quindi qui sì che c'è una responsabilità delle classi dirigenti regionali e provinciali di non aver saputo designare un quadro di sviluppo economico per il turismo legato alle attività agricole, alla coltivazione del bosco, all'utilizzo dei servizi di alta quota e delle produzioni particolari che possono adattarsi a questo territorio. Qui sì che c'è una responsabilità assai maggiore di quella che hanno avuto i nostri predecessori, che all'interno del CONIB, che era l'ente che gestiva le risorse statali per il rilancio dell'economia dopo la sciagura del Vajont. Qui sì, perché qui avevano anche gli strumenti per farlo se volevano. E quindi sicuramente mancata visione, purtroppo, dei partiti politici, di tutto lo schieramento istituzionale. Qui nella nostra provincia e in Regione Veneto non c'è alcuna competenza nell'interpretare questa realtà qua. Sciaguratamente, desolatamente vuota di proposte questa. Del resto, il fatto che la Regione Veneto metta nel suo statuto l'articolo 15 un riconoscimento di una particolarità della nostra provincia e dopo 750 giorni ancora non ne abbia dato attuazione, la dice lunga sul tipo di sensibilità. E la cosa è sciaguratamente stolta anche dal punto di vista del loro interesse, perché l'economia turistica qui potrebbe produrre ben più degli 800-900 milioni di euro che produce adesso, potrebbe almeno quadruplicare questa cifra, e questo significherebbe vantaggio anche per imprese di altro tipo e per tutta una serie di conseguenze che ognuno può ben intendere da questa breve descrizione. Sicuramente il quadro politico è talmente frammentato, incerto e inadeguato proprio nella gestione degli affari dell'intero paese, che ben difficilmente io mi immagino una capacità a livello centrale di comprendere come sia necessario declinare gli strumenti dell'amministrazione locale in modo differenziato per garantire l'eguaglianza ai cittadini. Qui ci si riempie tanto la bocca del principio di eguaglianza, ma in realtà gli squilibri territoriali, le differenze nello sviluppo locale e la concorrenza sleale che alcuni compiono nei confronti di altri per il privilegio, non forse la parola privilegio non è neanche giusta, ma per la loro capacità di creare strumenti di autogoverno mentre altri non ce l'hanno per tanti motivi, sta determinando questo grave squilibrio, produrrà non solo un danno a coloro che periranno in questo conflitto, ma anche per coloro che vinceranno, perché se passa l'idea che l'unico modello produttivo adeguato per un paese è quello riferito all'area urbana, alla quale unica è garantita in sede locale la rappresentanza politica, ebbene tutta l'area montana, tutta l'area alpina italiana ne patirà in modo sciaguratamente grave, e questo provocherà delle fratture, perché io non credo, ad esempio, che la minoranza sudtirolese in Italia, ma maggioranza nel proprio territorio, accetterà di essere tirata a fondo da un paese che non sa affrontare i propri problemi.
Culture. What does it mean to you? Culture. 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 What does it mean to you? What is free culture? Control of copyright defined by balanced policy. Free speech, free markets, free enterprise, free elections. Free cultures are cultures that leave a great deal open for others to build upon.
unfree or permission cultures mean much less.
We need to ask the question, how free is this culture? There's never been a time in our history when more of our culture was as owned as it is now. Five companies control 85% of our media sources.
Now culture is owned. Culture was born because copyright was stopped, and for the first time, works of Shakespeare were freed from the control of a monopoly.
At the beginning of our history, and for just about the whole of our tradition, non-commercial culture was essentially unregulated.
Copyright's duration tripled in the past 30 years,
going from 14 years for new works to life plus 70 years.
Copyright scope has increased as well. This rough divide between the free and the controlled has now been erased.
Have a massive system to regulate creativity.
No society, free or controlled, has ever demanded that every use be paid for.
This is about transparent America. Creativity and innovation always builds on the past. The past always tries to control the creativity that builds upon it. Free societies enable the future by limiting this power of the past, and ours is less and less a free society.
Has unleashed an extraordinary possibility for many to participate in the process of building and cultivating a culture that reaches far beyond local boundaries. That power in turn threat.
Questa è una canzone della band Imperial Blend, tratta dal freemusicarchive.org, e Free Culture è il titolo della canzone. A proposito di cultura libera, il www.freemusicarchive.org è un grande database di musica rilasciata con licenze libere di tipo Creative Commons, come quelle che utilizziamo per diffondere il podcast di Voci dalle Dolomiti nel sito di Radio Cooperativa www.radiocooperativa.org e nel sito bellunopop.it. A proposito di Radio Cooperativa, vi ricordo che è un'emittente non profit, una voce libera che vive e funziona grazie al volontariato di molte persone e al contributo economico che arriva dagli ascoltatori. Quindi, se ne avete la possibilità di dare un piccolo o grande contributo, sarebbe preziosissimo, e lo potete fare utilizzando un conto corrente postale che è il numero 120 82301, intestato alla cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35129 Padova. Conto corrente postale 120 823 01 per aiutare Radio Cooperativa. E noi torniamo ora alla nostra intervista, conversazione raccolta a Belluno in un bar del centro città con lo storico e sociologo Diego Cason, con il quale abbiamo parlato, partendo dalla questione ormai annosa della sopravvivenza o meno di un ente intermedio, come chiedono i bellunesi, ma il governo stenta a capirlo, per la provincia di Belluno, e in generale di assetti istituzionali necessari per evitare che nelle zone di montagna che non hanno un regime di autonomia speciale acceleri ulteriormente il processo di degrado che si nota in termini molto evidenti anche dal punto di vista semplicemente demografico, cioè attraverso i dati che indicano uno spopolamento, per esempio per quanto riguarda la provincia di Belluno, ma anche per altre zone montane, sia dell'arco alpino e in particolare di quello occidentale italiano, sia degli Appennini, dove in molti casi ormai il processo di spopolamento delle terre alte è arrivato già a livelli molto avanzati, allarmanti, ma evidentemente non per chi ha governato l'Italia in questi anni.
Siamo in un bar in Piazza dei Martiri, nel centro di Belluno, con Diego Cason, storico, sociologo, esponente del Movimento Belluno Autonoma Regione Dolomiti, per Voci dalle Dolomiti, appunto, a Radio Cooperativa. Stiamo parlando innanzitutto della situazione critica per quanto riguarda le istituzioni in provincia di Belluno, con la provincia che è commissariata da oltre 2 anni e che rischia anche ora di essere in qualche modo depotenziata, e probabilmente sarebbe nei disegni del governo l'anticamera di una cancellazione. Non si sa quale idea, diciamo, possa avere per i territori marginali, i territori periferici, a cominciare da quelli di montagna. questo governo né diciamo il nuovo impulso molto decisionista che sta portando il nuovo segretario del PD Matteo Renzi, che a sua volta sembra insensibile alle istanze che vengono dalle popolazioni di montagna. È in atto appunto in Parlamento l'iter che riguarda il disegno di legge voluto dal ministro Graziano Del Rio di riordino diciamo dell'assetto territoriale degli enti intermedi, che fondamentalmente costruisce un'idea di rappresentanza territoriale legata alle aree metropolitane, vuole invece cancellare le province, dare in mano più potere ai comuni, che però a loro volta in aree periferiche dicono che non ce la farebbero assolutamente ad affrontare le questioni che riguardano le aree vaste, i territori da coordinare, nei quali oltre a far funzionare dei servizi importanti come le strade, le scuole e altri, bisogna anche coordinare nuove politiche per guardare a un futuro, specialmente in una fase di declino. In tutto questo è in atto in Senato ora una discussione, c'è un tentativo per quanto riguarda le aree interamente montane, almeno per quanto riguarda Belluno, Sondrio e la provincia di Verbano, Cusio, Ossola, di introdurre in questo disegno di legge un minimo di riconoscimento delle difficoltà di questi territori, consentendo loro di mantenere un ente intermedio elettivo, quella che era la provincia ordinaria, diciamo elettiva, nel caso di Belluno sarebbe il minimo per costruire forme di autogoverno, coerentemente anche con quanto previsto ma non attuato dalla regione. Ci sono state alcune sorprese in questi giorni, perché l'emendamento che prevede questo riconoscimento per le aree interamente montane, che inizialmente era stato adottato dal gruppo parlamentare al Senato che si chiama Delle Autonomie, che comprende appunto gli esponenti del mondo autonomista, e in prima istanza a farsene carico è stato un senatore bolzanino, indipendente, eletto nel centro-sinistra, esperto, studioso di federalismo e regionalismo, Francesco Palermo. E questo emendamento sta ottenendo anche il sostegno, anche formale, con la sottoscrizione da parte di alcuni esponenti del Partito Democratico, anche e in particolare del Veneto. Probabilmente la più nota è la ex sindaca di Montebelluna, Laura Puppato, con la quale peraltro ho parlato proprio ieri, e mi confermava questa sua decisione nel sostenere queste ragioni del territorio bellunese, anche in termini di riequilibrio rispetto appunto ai vicini territori a statuto speciale, che godono ovviamente di un enorme vantaggio competitivo nei riguardi di Belluno, la quale Belluno ha potuto in qualche modo non soffrire in modo particolare di questo confronto comparativo con Trento e Bolzano finché e ha retto il sistema industriale. Ora in questi tempi di destrutturazione e di crisi la cosa si sta facendo allarmante, e si vede anche nei semplici dati, come ci ricordava il nostro ospite Diego Cason, dello spopolamento. Quindi tu mi dicevi che il vostro auspicio e l'invito ai senatori è di affossare il disegno di legge Del Rio. Sappiamo però che è una iniziativa che si vende nel marketing del consenso, e che Matteo Renzi tutti i giorni ci ricorda che vuole cancellare sostanzialmente il Senato e le province, e questo slogan viene ripetuto tutti i giorni. Probabilmente potrebbe anche succedere che salti l'intero disegno di legge, ma l'obiettivo minimo sarebbe far passare intanto almeno questa diciamo eccezione per territori totalmente montani. Su questo voi che posizione avete?
Ma noi abbiamo sostanzialmente due opinioni a questo proposito. La prima è molto semplice: basta introdurre al terzo comma dell'articolo 11 le presenti norme si applicano a tutte le province ad esclusione delle province di Trento, Bolzano, Belluno, Sondrio e Ossola. Questa è la prima. Se questa deroga non è possibile, allora l'intero disegno di legge va demolito, perché intanto è demagogico rispetto ai suoi fini.
Questo l'hanno detto tra l'altro in molti, dicendo che a parte la questione montana, a livello nazionale in generale si creerebbe un caos pazzesco anche in termini proprio...
Ma è demagogica per tre motivi. Una, perché l'obiettivo è la riduzione dei costi della politica, è ridicolo, nel senso che si risparmia 61 milioni di euro del costo dell'intero apparato delle amministrazioni delle province, che rispetto a quello delle regioni pesa per nemmeno un cinquantesimo del costo di riferimento. Quindi è un'autentica cretinata. Dal punto di vista del risparmio dei costi di gestione degli enti, si risparmia un massimo dai 400 ai 600 milioni di euro. Tuttavia il cittadino, se riflette, rispetto a questo ipotetico risparmio, che non è nemmeno provato, perché la Corte dei Conti l'ha già messo in discussione facendo dei calcoli con le ragionerie, ma a parte questo, il fatto è che si privano interi territori di rappresentanza politica, mettendola nelle mani di soggetti eletti da un numero di elettori limitatissimo, perché tre sono gli amministratori delle nuove province dopo la loro teorica eliminazione, e sono i tre sindaci di tre comuni più popolosi. Da noi i sei sindaci si mettono d'accordo, hanno il governo della provincia, che è una cosa che dal punto di vista delle regole democratiche non sta in piedi. Inoltre non bisogna dimenticare che Belluno è senza rappresentanza e commissariata da 4 anni, senza che alcuna legge costituzionale o legge ordinaria permetta di operare in questo senso. Abbiamo qui quattro prefetti che fanno i commissari della provincia, che ci costano più dell'intero consiglio provinciale di prima, più della giunta e del presidente messi insieme. Quindi che non ci vengano a raccontare delle storie. Da ultimo è demagogica, perché le province non vengono smantellate, non vengono eliminate. Rimane la struttura dell'ente, rimangono i dipendenti da pagare, rimangono i mutui da pagare, i mutui accesi bisogna pagarli ugualmente, rimangono gli immobili da accudire, mica li possiamo demolire, qualcuno dovrà ben comunque occuparsi di quell'immobile. Quindi l'80% della realtà della spesa corrente di questi enti resterà inalterata, solo che il problema è che prima questi enti e queste strutture erano funzionali all'erogazione dei servizi, adesso invece dovrebbero svolgere solo 4 funzioni. Che sono tutte di pianificazione, di coordinamento e di raccolta statistica dei dati. Allora, se noi prima con 100 euro facevamo 17 tipi di servizi su 17 competenze, adesso con gli stessi 100 euro svolgiamo 4 funzioni, molto più ridotte e meno importanti di prima, dov'è il risparmio, dov'è il guadagno per il cittadino? Non c'è. E quindi questa cosa qui è solamente una questione perché qualcuno come Del Rio e qualcun altro possa dire abbiamo eliminato dei costi della politica, quando non è vero. Invece quello che eliminano delle strutture della pratica della democrazia del nostro paese, questa è la verità di fondo. Ecco perché chiediamo che se non passa la deroga venga bloccato questo disegno. E pace se su questo progetto qui si pone la fiducia, perché è meglio che un governo che pone una fiducia su un progetto del genere cada e se ne faccia un altro, che abbia alla sua testa qualcuno che su queste cose ragiona invece che ragionare o vederle solamente dal punto di vista della realtà urbana, e sia capace di comprendere la complessità del territorio nazionale e venire incontro alle esigenze delle comunità che sul territorio stanno, producono ricchezza, con la quale tra l'altro paghiamo questi falsi servitori dello Stato, che piuttosto che essere al nostro servizio sono, mi sembra, più al servizio delle proprie carriere politiche che non nell'interesse dei cittadini.
Ma secondo te quindi c'è anche la possibilità che si ragioni, perché qui fai appello alle coscienze, al ragionamento, alla analisi della problematica, che peraltro è stata al centro di varie indagini anche di tipo scientifico, del Censis, della CGA di Mestre, che hanno dimostrato che non solo non si risparmia con questa riforma delle province, ma probabilmente si creerà una situazione talmente caotica di tentativo di cogestione dei servizi da parte dei comuni che costerà di più e con un forte rischio che peggiori anche il servizio.
Ma noi abbiamo qui un modello di gestione consociata dei comuni, che è la gestione della rete acquedottistica e governo dei reflui delle nostre reti idriche. Beh, in 10 anni questo tipo di governo senza controllo, fatto sempre dalle stesse persone, ha prodotto 85 milioni di euro di debito. Se vogliamo riproporlo per l'intera provincia, bene, ci prenotiamo per il fallimento già da subito, perché la realtà è che il voto e il controllo del cittadino in ambito elettorale è l'elemento determinante per garantire la qualità della pubblica amministrazione. Senza questo lo scadimento è automatico, è una regola matematica questa qui, non è una cosa che ci inventiamo a tavolino. E gli enti locali servono a questo, a moltiplicare i centri di potere affinché i centri di spesa diminuiscano. Perché se manca il potere aumentano i centri di spesa, lo sanno tutti questa cosa qua, anche gli stessi che amministrano il nostro paese sanno questa cosa qua, eppure di fronte alle sirene del successo politico perdono completamente la testa, sembrano animali in fregola che non capiscono più niente di quello che accade intorno a loro e pensano solo al proprio interesse immediato ed elettoralistico, una cosa sciagurata questa qui.
Senti, nella migliore, tra virgolette, dell'ipotesi ora, cioè che Matteo Renzi se la metta via, se vede che tira una brutta aria rispetto alla questione delle province quantomeno, e che quindi possa o essere accantonato questo disegno di legge e tornare in altra forma più ragionata e magari concordata con i territori sui quali viene calata dall'alto questa roba, e se andasse così e quindi mettiamo che nel caso delle province montane, quindi Belluno, ci sia di nuovo la possibilità di tornare al voto per la provincia ordinaria, rinasca questo ente, le visioni tue come studioso dell'autonomia e anche del tuo movimento autonomistico che ricordiamolo ha una declinazione molto diciamo pragmatica del federalismo, lungi da quella di un certo egoismo territoriale che forse abbiamo conosciuto in altri territori e in altre fasi storiche, forse anche in questa per alcuni versi. E qual è il vostro disegno poi, insomma, il vostro progetto?
Sì, sì. Allora, la provincia ordinaria così com'era prima è stata utile per la fase storica nella quale ha operato, pur con tutti i limiti che aveva, adesso non sarebbe più utile. Ci serve un ente che sia in grado di dare rappresentanza agli interessi delle varie comunità e che sia una sintesi di rappresentanza politica e non sia un organo di amministrazione se non nelle materie in cui i comuni decidono di delegare a un ente di livello territoriale più elevato delle funzioni che sono proprie. Del resto questo non lo diciamo noi, lo dice la carta costituzionale di questo paese di cui noi siamo cittadini, che forse qualche governante a Roma e a Venezia si è dimenticato di questo. Ma a parte questo aspetto qui, serve anche, diciamo così, un riordino delle competenze, quindi uno sfoltimento degli enti di secondo grado, noi ne abbiamo 14 qui ma due sono più che sufficienti, un processo che faciliti l'unione di comuni, o meglio l'unificazione dei comuni, pur senza togliere rappresentanza agli stessi, perché si può scindere l'aspetto, diciamo così, dell'amministrazione che produce servizi per il cittadino dall'amministrazione che esercita il potere politico, cioè i municipi possono rimanere purché si dia vita a un processo di razionalizzazione e di miglioramento dell'efficienza dell'ente pubblico in area montana. Questo si può fare anche qui, anche se con più difficoltà che da altre parti, ma si può fare anche qua, è meglio. Serve anche il fatto che venga data una bella sforbiciata a tutti quegli enti periferici, regionali e nazionali che qui non servono a niente e potrebbero essere date queste competenze tranquillamente alla provincia. Per esempio, che ce ne facciamo di 3 servizi forestali quando possiamo averne semplicemente uno provinciale? Che ce ne facciamo noi qui, ad esempio, di un magistrato alle acque statale, di una conferenza regionale sulle acque, quando questo bene prezioso e principale intorno a cui ruota l'economia della provincia può essere gestito benissimo dalle comunità, direttamente dai comuni per gli aspetti amministrativi e indirettamente dalla provincia per quanto riguarda la rappresentanza di questi interessi in sede nazionale e in sede regionale? Tutto questo porterebbe, altro che al risparmio dei miseri 46 milioni di bilancio della provincia, ci permetterebbe di risparmiare ogni anno ben più di 200 milioni di euro, pur avendo a disposizione la provincia il triplo di quelli che ha in gestione adesso. Pertanto, se questo progetto qui di riduzione dei costi si vuol fare, lo spazio per farlo c'è. E noi abbiamo un'idea in mente, abbiamo già progettato uno statuto in merito a questo. Certo, non si fanno statuti a tavolini. A tavolino lo si fa discutendo con tutte le comunità e ragionando intorno a questo con tutti coloro che hanno una rappresentanza dentro queste comunità al fine di trovare una soluzione di, come dire, equilibrio tra tutti gli interessi che ci sono all'interno delle comunità. E quindi questo si tratta di fare, dare rappresentanza a questi interessi, dare un organo che sia in grado di fare questa funzione di coordinamento e di coesione comunitaria. Per quanto riguarda l'esercizio del potere amministrativo, ripeto e ribadisco, questo è in capo a dei comuni, ma non dei comuni che chiudono il bilancio con 2 milioni e mezzo di euro e quando hanno pagato il personale non avanzano neanche un centesimo. di comuni che abbiano risorse adeguate per poter erogare questi servizi. E dopo alla provincia lasciare solamente il compito di rappresentanza, di coordinamento da un lato, ma anche di riorganizzazione dei servizi amministrativi di area vasta. Questo è quello che serve a noi in montagna. Io non so cosa serve a Rovigo, non mi impiccio di questa storia qui, ma so che qui da noi o si fa questa cosa che è in grado di coniugare e mettere in moto le energie che ci sono dentro le comunità locali con un progetto di coordinamento e di riorganizzazione della provincia, altrimenti resteremo senza rappresentanza e gli interessi senza rappresentanza semplicemente non esistono. E quindi gli interessi dei bellunesi e della montagna bellunese e veneta spariranno sostanzialmente dall'agenda politica. Ricordo a chi ci ascolta che il 74% del territorio nazionale è montagna. Quindi se vogliamo andare tutti a stare a Porto Marghera, ben venga questo progetto. Se invece pensiamo che vivere in uno dei posti migliori del mondo per qualità della vita e per qualità estetica del luogo in cui si sta, forse vale la pena di spenderci e forse vale la pena che qualche senatore, invece che pensare alle prossime elezioni, pensi alla responsabilità che ha di garantire a una comunità come la nostra di mantenersi e magari crescere di 10-15 mila residenti nei prossimi 10 anni, invece che trovarsi nella situazione di non poter più garantire ai propri cittadini gli elementi necessari per la sopravvivenza in quota.
Senti, infatti è bene ricordare che parliamo di montagna, di problematiche istituzionali riguardanti appunto la gestione di questi territori e che in questo caso si può anche ritenere che una questione come quella di Belluno sia un po' un laboratorio che potrebbe, se prendesse una piega positiva, essere un po' un avamposto per un modello che potrebbe essere in qualche modo di ispirazione per altre zone che hanno già sofferto di un forte spopolamento sugli Appennini, per esempio, o nell'arco alpino occidentale italiano. E ti chiedo quindi, rispetto a questa tua visione della provincia, se faccio una comparazione con la provincia autonoma di Trento, che invece è un ente molto strutturato per avere molte competenze anche sul territorio, forse anche molto centralista, se vogliamo, rispetto ai comuni, è una visione diversa. Quindi non pensate a una provincia che interviene dappertutto con le sue ramificazioni.
A noi questo non serve. Anzi, crediamo che anche in provincia di Trento questo modello di accentramento delle funzioni amministrative stia dimostrando i suoi limiti e le sue debolezze, perché, come ripeto, l'attività dell'amministratore deve essere vicina a quella del suo elettore, altrimenti i controlli diventano difficili, gli aspetti grigi dell'amministrazione si estendono e sempre più interessi non rappresentati secondo il metodo democratico si impongono sui interessi dei cittadini e diventano fattori di corruzione, di inefficienza e anche di crimine in qualche misura, perché anche questo bisogna cominciare a dirlo tante volte. Vabbè. A parte questo, noi non abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno invece di uno strumento che dia responsabilità, potere e risorse alle comunità e provveda a facilitare il buon governo di questi territori. Questa è la provincia che noi abbiamo in mente. In merito all'altro discorso, noi abbiamo avuto chiaro fin dall'inizio della nostra iniziativa che il problema non è che noi non siamo nati per difendere gli interessi della provincia di Belluno intesa come ente o delle semplici dei bellunesi e basta, anche se questo è il nostro, diciamo così, il nostro elemento costitutivo. Questo è un problema di equilibrio nella gestione del potere politico locale che riguarda l'intero paese, che è entrato in crisi con la globalizzazione non solo in montagna ma in tutto il territorio nazionale e gli effetti si vedono. Non aver capito questo ci fa essere l'ultimo paese dei 25 dell'Unione, che ci pone agli ultimi posti in classifica, perché invece che affrontare i problemi che la pubblica amministrazione pone e porrà ancora di più in futuro, ovvero l'equilibrio tra le risorse disponibili e i servizi erogati senza debitarci, con l'accentramento a livello nazionale e con un indebolimento della funzione regionale, che le regioni non sono strumenti di autonomia, sono strumenti di accentramento e di sottogoverno, molto spesso anche molto vicini all'attività illecita, ecco, se vogliamo dirla tutta, non sono la risposta giusta, non sono la risposta giusta. E infatti quali sono gli stati che meglio reggono la concorrenza internazionale della globalizzazione? Sono gli stati federali, in cui però la federazione è una distribuzione di responsabilità, perché i cantoni svizzeri che non sono in grado di erogare i propri servizi, con classi dirigenti che non sono in grado di affrontare i problemi dei propri cittadini, vengono cambiati, vengono sostituiti, non c'è niente da fare, si premiano coloro che sono in grado di far questo.
e quello che non sono in grado se ne vanno fuori dai piedi. Invece da noi, faccio un esempio, il direttore dell'SGSP, uno di quelli responsabili in qualche misura, non so in quale misura, ma in una certa misura su, visto che era il direttore amministrativo di questo ente, responsabile di 25 milioni di debito, adesso è un amministratore di Asco Trade, di una società di Asco Trade, col suo l'autostipendio. È come dire, diamo in mano la gestione di un'impresa a uno che abbia almeno 5-6 fallimenti nel suo curriculum, perché altrimenti non è un buon manager. E questo lo vediamo in tanti altri ambiti del nostro paese. Questo è l'elemento che ci porta a questa situazione qua. È l'irresponsabilità dell'amministratore che porta a queste sciagure qua. Perché i sindaci dei nostri comuni gestiscono le poche risorse che hanno con molta oculatezza, con molta attenzione, con molto equilibrio. E non buttano via i soldi alla finestra, perché altrimenti i cittadini li servono con un forcone.
Senti, ti chiedo quest'altra cosa per chiudere, diciamo, la pagina riguardante le suggestioni e gli orizzonti possibili dell'autogoverno di un territorio di montagna in questo caso. Parlavi di una provincia in fondo, diciamo, leggera rispetto anche a quelle autonome che conosciamo qui vicine, di Trento e di Bolzano. Ma questa è una fase che immagini transitoria, cioè il modello poi potrebbe essere in un'ottica federalista quello di un cantone svizzero, o pensi proprio che sia un modello considerabile come la stazione d'arrivo di un equilibrio istituzionale per un'area montana come quella di Belluno, o invece in una fase successiva si può immaginare di avere altro potere localmente da gestire?
Io credo che il processo sia inesorabile, nonostante le battute d'arresto di adesso, perché lo spazio è sempre meno e gli spazi obliqui e verticali delle aree montane sono una risorsa pregiata, preziosa, e che se non vengono governati in loco decadono rapidamente. Infatti vediamo che anche le città alpine delle Alpi occidentali, no? Come lo stesso Torino, che ha ospitato le Olimpiadi invernali, che tipo di vantaggio ha avuto nel medio periodo da questo? Solo debiti, perché tutti gli edifici, tutti gli immobili che pure erano stati fatti con una certa intelligenza sono lì vuoti, inutilizzati. Perché? Perché se manca la popolazione non si fa turismo, se mancano i residenti non si fa cultura turistica. Non si propone il modello francese di portare una stazione invernale in quota e farla funzionare solo quando funziona come una stazione di servizio. Non funziona. Le nostre stazioni, le stazioni che funzionano, quelle turistiche che funzionano in montagna, sono quelle abitate, con una solida cultura locale, con un'agricoltura funzionante, con una struttura sociale ed economica variegata e ben strutturata in equilibrio. Quelle deboli sono solo luogo di speculazione che verranno prestissimo abbandonate. E quindi, se vogliamo creare struttura produttiva estesa, capace di arricchire l'intera nazione, dobbiamo essere capaci di cogliere la diversità dei territori, dotarli di strumenti di amministrazione adeguati, su misura. Io non pretendo che questo modello qui vada bene per una realtà urbana, che i cittadini delle realtà urbane si dotino degli strumenti che loro ritengono idonei e adeguati per sé. E pertanto è questo il problema. Pertanto questa fase qui è una fase ovviamente intermedia. Di certo io posso dire questo, che almeno finché le comunità ci sono, non accetteranno supinamente di essere sterminate da uno sciocco e stupido decreto o da una legge fatta male. Comunque vada, noi faremo tutto il possibile per difendere gli interessi e la rappresentanza delle comunità dolomitiche in sede giurisdizionale italiana. Abbiamo anche una Corte di Giustizia europea, un giudice da qualche parte che riconoscerà le ragioni dei territori alpini ci sarà ben. Ricordo che l'Unione Europea ha già riconosciuto in un atto della Commissione l'importanza strategica delle Alpi come sistema produttivo, non come sistema ricreativo. E pertanto staremo a vedere chi alla fine vincerà questa partita. Io non credo che noi saremmo così sciocchi da accettare supinamente di essere buttati fuori da uno dei luoghi più belli al mondo per andare a guadagnarsi a vivere da qualche altra parte. Anche perché, tra l'altro, i bellunesi l'hanno già fatto per 4 secoli, e quindi ci sembra che questo, diciamo così, questo aspetto qui l'abbiamo già pagato, anche se devo aggiungere che su circa 100-110 laureati che abbiamo ogni anno ce ne vanno già via più di 90, e pertanto questo fatto qui già sta accadendo. Noi dobbiamo imparare a declinare la cura e il buon governo locale con l'apertura al resto del mondo, e cioè costruire autonomie non come chiusura al resto della realtà del pianeta che ci ospita, ma come grande apertura rispetto al mondo che ci circonda, sulla base della consapevolezza della propria capacità di autogovernarci, non contro gli interessi d'altrui, ma per trovare un giusto equilibrio con tutti quelli che stanno ai nostri confini e che sono elementi della nostra realtà quotidiana. Pertanto l'idea dell'autonomia intesa come rinchiudersi dentro un luogo dotato di privilegi non ha nessun tipo di futuro. Invece ha futuro la capacità di costruire strutture amministrative per il buon governo di ogni realtà territoriale, sia essa urbana oppure montana oppure rurale, perché abbiamo anche le aree intermedie, non ci sono solo le montagne e le città in questo paese. E se non saremo in grado di fare questo, semplicemente non saremo noi bellunesi ai margini dello sviluppo internazionale, ma sarà l'intero paese Italia che subirà un declino inarrestabile e una decadenza della quale già si vedono alcuni segni preoccupanti all'orizzonte. La responsabilità delle nostre classi dirigenti nazionali e regionali è questa, non quella di vincere le prossime elezioni.
Senti, a proposito di apertura appunto e di responsabilità rispetto agli assetti istituzionali, la vostra proposta poi, diciamo, che sta nel nome del vostro movimento è Regione Dolomiti, oltre a Belluno Autonoma, guarda quindi alle vicine province a statuto speciale. Voi immaginate realisticamente di poter perseguire questo obiettivo, quindi di creare una regione, un'entità amministrativa a tutti gli effetti con Trento e Bolzano, le quali sono sempre state piuttosto refrattarie a proposito di autonomie chiuse o aperte rispetto all'apertura verso i territori contermini, e quindi immagino che non sia facile confrontarsi anche con loro rispetto a un disegno di questo tipo.
Allora, all'inizio pensavamo fosse praticabile l'idea di una regione unica Dolomiti, che raggruppasse Trento, Bolzano, magari Sondrio e magari anche la Carnia. Dopo 2 anni di intensi colloqui, di grandi relazioni che abbiamo costruito con i nostri vicini di casa, che peraltro ci hanno sempre accolto e ascoltato con grande attenzione e cortesia, anche se poi alla prova dei fatti la solidarietà che chiediamo non si è manifestata, adesso crediamo che l'ipotesi più praticabile sia quella di perseguire l'autonomia per quanto riguarda, intesa come buon governo, per quanto riguarda questo territorio.
Belluno,
sì, certo. E poi la possibilità di costruire solide relazioni sia sul versante economico, sia sul versante istituzionale con le altre autonomie locali dotate di sufficiente sovranità, in modo tale da consolidare le relazioni economiche, le relazioni sociali, la costruzione di reti di servizi in comune su misura dell'area montana, e poi chi vivrà vedrà. Perché cercare di risolvere questo problema dall'aspetto istituzionale, prima che questa comunità si venga a creare realmente in termini di relazioni sussidiarie, si è rivelata un'ingenuità che un movimento giovane come il nostro poteva perdonarsi 2 anni fa, ma che adesso non potrebbe più proporre in questi termini. Noi crediamo però che una confederazione di autonomie solide, capaci di essere aperte ai propri vicini, questa non sia sparita dall'orizzonte, purché nasca nel pieno rispetto delle caratteristiche, delle particolarità, delle singolarità, e non voglia essere un ennesimo progetto omologante. Ecco una cosa su cui ad esempio ci troviamo più d'accordo con gli amministratori del Sud Tirolo che non delle altre aree, perché crediamo che l'assunzione di responsabilità sia prima di tutto un dovere etico, dopo sia una necessità politica e amministrativa, e da ultimo sia un utile strumento per lo sviluppo economico. Però appunto deve partire dal fatto che noi non possiamo risolvere i problemi inventandoci strutture istituzionali, dobbiamo risolvere i problemi sul terreno dove sono, collaborando insieme e condividendo metodi, strumenti e risorse per affrontare insieme i problemi. Un esempio per tutti: vogliamo dotare di un'infrastruttura utile sia per noi che per Trento e Bolzano questo territorio? Non è molto importante che facciamo una regione insieme, sarebbe molto importante ad esempio che facessimo l'anello ferroviario delle Dolomiti.
Cioè una ferrovia che, sì, vada, diciamo, dalla ferrovia del Brennero lungo la Valsugana, salga da Primolano a Feltre
e poi vada a Calalzo.
E da Calalzo si faccia un pezzo, sì, nuovo fino alla Valpusterina.
Esattamente.
Ecco, questa sarebbe una struttura naturalmente accompagnata da idonei e adeguati interventi sulla struttura viaria su gomma che riduca l'uso del mezzo privato, che darebbe grosse opportunità a noi, a Trento e anche a Bolzano. Certo. Non farebbe del male a nessuno dei tre. Nessuno vorrebbe andare a comandare in casa degli altri, però sarebbe uno strumento estremamente utile sia per la mobilità dei residenti sia per la mobilità degli ospiti, riducendo tra l'altro la presenza dei veicoli privati e migliorando la qualità dell'offerta turistica e anche la qualità della vita dei residenti, per esempio. Oppure un'altra questione: possibile che in area alpina non si riesca a definire un modello di produzione di energia rinnovabile libera da combustibili fossili, capace di essere autosufficiente dal punto di vista energetico e capace di produrre energia anche per i paesi che gli stanno intorno? Sì che è possibile farlo, basta volere, basta però liberarsi dalla dipendenza dalla pianura, che viene qui a prendersi ciò che gli serve pagandolo niente e lasciandoci qui in braghe di tela. Allora, questo qui è un interesse nostro solo, no? È un interesse di tutta l'area alpina, ma in realtà, vedendola bene, è un interesse di tutti i territori di essere autosufficienti. Tanto per dire l'ultimo esempio del blackout elettrico in provincia di Belluno.
A causa di una...
Ma noi dobbiamo, dobbiamo dipendere da una linea elettrica che ci porta l'energia da Innsbruck, o dobbiamo essere capaci di produrre gran parte dell'energia, almeno per fini civili, perché per fini industriali serve una potenza maggiore, ma per fini civili non possiamo essere autosufficienti, certo che possiamo esserlo. Già il modello c'è, l'Alto Adige è in gran parte autosufficiente, con la propria produzione microidroelettrica. Certo, se pensiamo di dare la produzione microidroelettrica in mani ad imprese che la usano in modo speculativo, speculando sugli incentivi statali per poi abbandonare l'impresa appena i soldi dello Stato non ci sono più, sicuramente questo risultato non lo otterremo.
Senti, ti chiedo per finire, poi passiamo veramente a una pagina più così, uno sguardo storico sugli esperienze di autonomia. Se una futura forma di autogoverno per la provincia di Belluno innanzitutto potrebbe aggregare altri territori che in questo momento soffrono, diciamo, di un vuoto istituzionale, sono di montagna con Termini, tu avevi menzionato prima la Carnia e forse ne esistono anche altri, penso soprattutto alle province di Vicenza e di Treviso, alla loro parte, diciamo, settentrionale. Se potrebbero o se hanno mai manifestato questo interesse, se c'è questa sensibilità in questi territori. E in questo contesto invece, tu prima parlavi della sofferenza della Carnia, malgrado sia una regione a statuto ordinario, se le cose stanno così, che senso abbia avuto quel referendum del comune di Sappada, che ora pare abbia, unico di tutti i referendum cosiddetti secessionisti bellunesi, il semaforo verde dallo stesso governo e Parlamento che invece vogliono cancellare la provincia di Belluno per trasferirsi in Friuli?
Ma il caso Sappada è particolare. Sappada è una minoranza linguistica tedesca dentro un'area ladina e italiana, quindi hanno caratteristiche un po' particolari, sono attratti dalla realtà friulana, perché nella realtà friulana c'è un'altra minoranza di questo tipo a Sauris, che viene tutelata e garantita dalla legge regionale sulle minoranze linguistiche, cosa che invece la regione Veneto non ha mai fatto, né nei confronti dei ladini né dei germanofoni sappadini. Quindi è una questione un po' delicata, un po' difficile da
Quindi è concreto l'ipotesi che possano avere dei vantaggi, diciamo, pratici?
Sì, sì. La nostra posizione è questa qui. Noi riteniamo che se questo è il volere dei cittadini di Sappada sia una buona cosa che si seguano, diciamo così, la decisione della maggioranza dei cittadini del proprio paese. Però non ci nascondiamo che questo, senza un riordino amministrativo che ci metta in grado di competere con tutti gli altri, significa perdere un sesto del nostro mercato turistico. Se poi facciamo l'ipotesi che anche Cortina, Livinallongo e Selva di Cadore decidano anche qui in ossequio della volontà dei propri cittadini, perché ricordo che in questi referendum sono stati vinti dappertutto larghissima maggioranza,
salvo Feltre,
dove sono stati persi come tutti gli altri, perché c'era una cospicua presenza di iscritti all'AIRE che hanno, come dire, impedito di raggiungere il quorum. Significherebbe perdere il 60% del mercato turistico bellunese, destrutturare completamente il mercato, se restiamo cioè rinchiusi dentro le nostre appartenenze amministrative, questa questione qui non
viene risolta. Questo è il problema, no? Cioè, se sembra un po' l'inizio della disgregazione, no? Se i comuni effettivamente sì, iniziano ad andarsene, quindi certo. Questa, come si risponde a questo termine?
Quando noi proponevamo il referendum, ne abbiamo proposti più di uno dei referendum autonomisti, era perché volevamo mettere dentro tutti nello stesso processo di rivendicazione di strumenti che permettano ai residenti di dotarsi di strumenti amministrativi e di appartenere alle comunità che essi scelgono, dentro una realtà territoriale amministrata in tutta l'area montana che pone tutti i residenti sullo stesso piano. Allora lì non cambia molto se Cortina sta con Belluno, sta con Bolzano, se Sappada sta con Udine o sta con Belluno, perché la realtà territoriale degli strumenti di amministrazione sono omogenei e quindi i vantaggi si distribuiscono in modo omogeneo automaticamente. Oggi è esattamente l'opposto, perché oggi l'appartenenza amministrativa significa automaticamente godere di risorse economiche e di strumenti legislativi e di strutture amministrative completamente differenti. Ecco perché abbiamo proposto nei referendum, non per fini secessionisti, anche oggi il Gazzettino, che come al solito dà prova di ottusità totale, titola in merito al referendum di Comelico Superiore un ennesimo referendum secessionista, ma qui di secessione non c'è proprio niente. Certo. Il processo invece è di unificazione dei caratteri e delle strutture amministrative in modo tale da permettere ai cittadini di quest'area di stare dove essi desiderano stare senza danneggiare se stessi e gli altri nel perseguire questa strada. Invece questa ottusa difesa delle appartenenze amministrative provoca di converso un altrettanto ottuso desiderio sciocco di pensare che cambiando appartenenza amministrativa si risolvono i problemi. Invece, perché poi i problemi qualcuno magari li risolve, ma ne crea ad altri, però magari superiori di quelli che egli stesso risolve. Questa è la strada giusta per il conflitto. Questa si chiama, in termini storici contemporanei, balcanizzazione delle questioni politiche sul territorio. Invece noi vogliamo perseguire una strada pacifica che permetta a tutti di ottenere questo risultato continuando a coltivare relazioni amichevoli, collaborazioni più intense, più consistenti, senza che l'appartenenza amministrativa o linguistica o etnica o tutte queste cazzate che servono solo a dividere le comunità e non a rafforzarle interferiscano con un processo di crescita civile da un lato, sociale in termini di rafforzamento delle comunità, in termini di relazioni positive e anche economiche.
C'è questa, diciamo, maturità rispetto a questo discorso secondo te e di fronte poi a questa tua analisi ti chiederò se ci fai qualche esempio per gli ascoltatori di Radio Cooperativa che sono in larga parte non abitanti in questa zona alpina del Bellunese e che appunto magari ascoltano Voci dalle Dolomiti anche con qualche curiosità, se ci puoi appunto dire se c'è questa maturità appunto nelle comunità di unirsi poi effettivamente in questa lotta e se dietro questi referendum cosiddetti impropriamente secessionisti c'è effettivamente questo sentimento di fare diciamo un atto che apparentemente è una fuga, in realtà è all'interno di un disegno unitario per fare tutt'altro che una fuga, e se questo, come si lega questo alle esperienze di autogestione del territorio in termini appunto locali, ma anche di relazioni fra le comunità in provincia di Belluno dal punto di vista storico, quali e dove ci sono state delle esperienze che in qualche modo possono anche essere quelle che esistono tuttora e quelle che magari si sono indebolite nel tempo, essere un po' un riferimento per ricostruire la responsabilizzazione.
Sì. Allora, le comunità deboli hanno leadership deboli, idee in circolazione deboli, tendono alla difesa di ciò che hanno, si ritirano impaurite dentro i propri confini. Il fatto che esistano anche in questo territorio fenomeni di questo genere è del tutto comprensibile. E infatti quello che vogliamo fare è ribaltare la logica. Che esempi ci sono? Ma esempi di collaborazione ce ne sono. Purtroppo veniamo da 60 anni in cui le classi dirigenti bellunesi hanno sempre guardato al campanile di San Marco, pensando che questo fosse il faro per il loro sviluppo e non capendo che i propri vicini di casa a destra, a sinistra, a est, a ovest e a nord erano invece più, come dire, coerenti rispetto alle proprie realtà territoriali. Abbiamo abbandonato questi rapporti. Ciononostante, ricordo che ci sono un bel po' di iniziative, ne faccio solamente due di esempi. Il primo, L'ospedale di Feltre serve ormai da 20 anni, tutto il Primiero, con beneficio per l'ospedale di Feltre, ma anche per il Primiero. E per la provincia autonoma di Trento è molto più conveniente che una parte della popolazione del Primiero si serva dei servizi sanitari dell'ospedale di Feltre piuttosto che costruire un ospedale appositamente per questa popolazione minoritaria.
Che è, ricordiamo, una vallata incuneata sostanzialmente nell'area bellunese.
Esatto. L'altra esperienza estremamente positiva, anche se in ambito esterno al pubblico, per questo la scelgo, è proprio privatissima questa qui, ed è il Superscrivi Dolomiti. Il modello del Superscrivi Dolomiti, pur con i limiti che ha un'iniziativa economica, prevalentemente economica, e che quindi non ha il problema della rappresentanza istituzionale, però è un modo corretto di costruire relazioni nel reciproco interesse, mettendo insieme alcune attività e lasciando alle comunità la responsabilità della gestione del proprio territorio, in questo caso i demani sciistici. Il vantaggio che ha ottenuto il comune di Falcade con i propri impianti, il comune di Roccapietro con i propri, il comune di Cortina con i propri, di Sesto Pusteria e di Comelico, anche se questo processo deve andare ancora avanti, e lo stesso aspetto di Auronzo Misurina, che sono proprio le nostre stazioni, non a caso le stazioni che funzionano sono di confine, con l'eccezione di due comprensori, anzi uno, che è il comprensore di Civetta, che è basso Gordino, medio Gordino per meglio dire, e Zoldano. Ma questo modello qui ha creato relazioni che ha permesso la crescita di tutto il sistema del Superscrivi Dolomiti. E questo non siamo andati a vedere se erano da una parte o dall'altra. Il modello è stato applicato con gli stessi criteri nell'uno e nell'altro territorio, quindi senza nessuna differenza in base all'appartenenza amministrativa, funzionano benissimo. Perché? Perché sono modelli adeguati alla realtà del territorio montano, non perché siano particolari eccellenze di chissà che. Non abbiamo avuto bisogno di consulenti da qualche università americana o inglese o italiana per fare questa roba qua. È stato sufficiente mettere a frutto l'esperienza che le comunità avevano acquisito nel corso del tempo, e questo risultato si è ottenuto in modo non semplice, perché c'è molto lavoro di molta gente dietro questo, però in modo positivo come bilancio finale.
Senti, esperienze storiche, ti dicevo, spesso si menzionano le regole, gli usi civici, tutte queste, diciamo, forme di auto-organizzazione delle comunità locali per gestire il territorio. Questa tradizione, che viene a volte evocata negli ambienti autonomistici, ha un senso in linea di continuità con queste battaglie politiche, oppure sono solo folklore?
Non è solo folklore, però non bastano più, perché la realtà regoliera era la realtà di un organismo che aveva da gestire un patrimonio comune da cui dipendeva la vita di ognuno. Quindi, pur nei conflitti anche lì inevitabili, era indispensabile per tutti giungere a una composizione del conflitto, perché altrimenti si moriva molto semplicemente. Ora la realtà delle comunità locali si è molto diversificata e serve qualcosa di più di meglio, che sono le istituzioni politiche, che non sono quindi istituzioni familistiche, ma istituzioni che riconoscono i diritti dei cittadini e non solo, diciamo così, l'appartenenza a un gruppo. Anche se devo dire, gli stessi istituti regolieri dove ancora funzionano sono molto evoluti rispetto al modello che qualcuno ha in mente dal punto di vista storico. Ricordo che le regole d'Ampezzo hanno la gestione di gran parte del loro territorio, hanno la gestione di un parco regionale, e lo fanno in modo eccellente, proprio perché sono stati in grado di capire il cambiamento dei tempi, si sono adeguate alle realtà diversificate e continuano a esercitare una funzione estremamente positiva.
Ma sono, sì, adesso sono organismi, diciamo, rappresentativi, c'è, sì, un'elezione.
Sì, certamente. Naturalmente raccolgono le famiglie residenti e quindi coloro che sono cittadini e però non hanno l'appartenenza, diciamo, alla comunità locale ne sono esclusi, però insomma continuano a gestire e amministrare il proprio patrimonio in modo oculato, attento e intelligente anche alle necessità della modernità, però sempre con l'occhio attento all'interesse dei residenti, che è poi l'unico strumento per fare buon governo, perché altrimenti non ci siamo su questa questione. Ma quello che non capisce l'istituzione oggi è che l'istituzione da sola è importante, perché riconosce diritti e non solo appartenenze, indubbiamente, questo è un elemento importantissimo nella relazione politica tra cittadini oggi, però la cittadinanza senza appartenenza comunitaria è una cosa teorica, è una cosa astratta, e non ha invece un suo contenuto, così come la semplice appartenenza alla comunità senza il riconoscimento dei diritti e l'apertura all'altro è una situazione asfittica e non risponde ai bisogni. Si tratta di fare un mix tra questi elementi e non aver paura di cambiare rispetto alla necessità del cambiamento contemporaneo, non avere timore delle cose che cambiano, ma affrontarle con pragmatismo, intelligenza e spirito solidaristico, perché questi tre elementi qua sono indispensabili. Altrimenti, se uno pensa solo ai fatti propri, magari fa il suo vantaggio immediato, ma si taglia le possibilità di sviluppo futuro, e questo non va bene. Infatti uno degli elementi di difficoltà di far transitare questo nostro modo di vedere le cose è proprio la sua, come dire, forza anticonformista. A me viene sempre in mente Alexander Langer rispetto ai fenomeni del suo tempo, in cui lui diceva esattamente più o meno le stesse cose. Qui serve da un lato solidarietà e appartenenza a una comunità territoriale e apertura al mondo e capacità di declinare dei diritti universali. Perché se noi guardiamo bene, l'intera nostra specie sta dentro a un territorio molto limitato, molto piccolo, una piccola comunità. Se noi riuscissimo a comprendere che le necessità di ognuno di noi sono le necessità di tutti quanti gli altri, forse faremo un passettino in avanti. Ma l'autonomia risponde proprio a questo. Come riusciamo a declinare il buon governo locale con il rispetto dei diritti universali? E questa è la partita da vincere, non un ritorno indietro a, come dire, rinchiudersi in istituzioni che sono apparentemente rassicuranti, ma che non funzionano più. La realtà regoliera si riferiva alla distribuzione dei boschi, dei pascoli, dei territori a coltivazione agricola e l'edificazione degli edifici con le risorse disponibili. Questi erano i tre elementi. E quindi, se voi guardate la società contemporanea, è un po' più complicata. E proprio perché è più complicata, è necessaria la capacità negoziale sul territorio per dar rappresentante agli interessi di ognuno, e ognuno che ha interessi deve sapere che può curare i suoi solo se tiene in considerazione quelli degli altri. Questa è la vera lezione dell'autonomia, non altro. E quindi se non c'è questa capacità, ma non ne andiamo fuori da questa situazione, non ne usciamo. Quindi coniugare queste due cose qua significa avere capacità, diciamo così, di immaginare una comunità che vive in pace con i propri vicini, collaborando con loro, pur curando accuratamente e attentamente gli affari propri. Perché le due cose sono due facce della stessa identica medaglia. Purtroppo veniamo da 20 anni di declinazione dell'idea dell'autonomia che deve essere fatta contro qualcuno, in dispregio di qualcun altro, perché noi siamo migliori di qualcun altro. Ma qui non c'è niente che rende diversi i bellunesi dagli abitanti della provincia di Campobasso o di Roma dal punto di vista della titolarità dei diritti. Qui ciò che cambia è la realtà territoriale che ci impone strumenti, metodi, e risorse diverse per fare le stesse cose che si fanno in altri posti. È questione che abbiamo diritti maggiori, inferiori, superiori ad altri, è una solenne stupidaggine. Solo un pensiero debole può agganciarsi a questo per rivendicare il diritto di avere strumenti adeguati per il controllo del suo territorio. Non serve essere speciali, serve essere quel che siamo e basta, come tutti gli altri. E quindi l'eguaglianza si pratica utilizzando strumenti differenti, questa è la verità.
Non, in questi termini non è che le forti sperequazioni rappresentate, diciamo, soprattutto dalle due province a statuto speciale, Trento e Bolzano, in parte credo anche da Val d'Aosta per alcuni aspetti, hanno invece alimentato proprio questa idea che, o anche questa, una declinazione dell'autonomia comunque un po' chiusa e poco esportabile, diciamo.
Sì, ma c'è adesso cosa c'è di meglio di dire togliamo l'autonomia a Trento e Bolzano per riequilibrare la cosa? Ma la realtà è esattamente l'opposto, ma è proprio l'opposto, perché semmai è diffondere un modello di responsabilità nell'autogoverno del proprio territorio che si tolgono le discriminazioni. Togliendole a Trento e a Bolzano, ipotizziamo di togliere la regione a statuto speciale, noi abbiamo tutto con la regione a statuto ordinario. L'altra sera un giornalista diceva alla trasmissione di Bruno Vespa che se noi applicassimo i criteri di amministrazione del Trentino l'Italia li fallisce. Beh, se noi applichiamo i criteri dell'amministrazione delle regioni a statuto ordinario a tutto il paese, allora invece che fallire in 2 settimane, come diceva questo giornalista, falliamo in 1 settimana. Perché qui trascuriamo l'aspetto del finanziamento ulteriore, Ma qual è il modello? Il modello è che le comunità per l'80% gestiscono le proprie risorse, per il 20% dico due percentuali a caso, poi può cambiare da caso a caso, e il resto va da una struttura federale che ci dia rappresentanza, che può essere italiana ed europea, perché servono entrambe. Rendiamoci conto che l'autogoverno locale basta, non è più sufficiente, forse il migliore di questo mondo, non basta. Abbiamo dei problemi che riguardano l'intero pianeta, che vanno gestiti in modo adeguato, ma dire che vanno gestiti in modo federale, cioè delegando ad autorità la competenza su questi sotto il controllo degli enti eletti, è una cosa, darla in mano a monopoli del potere politico o amministrativo o economico è tutta un'altra questione. Anche il monopolio dà una soluzione a questo problema qua, eh? Non mica solo le strutture rappresentative. Cos'è che vogliamo fare questa roba qua? Perché noi diciamo, solo un'ultima polemica, l'Unione Europea decide di abbattere il 40% dell'emissione di gas serra, una levata di scudi perché gli altri non lo fanno. Va bene, allora che facciamo? Cioè, voglio dire, cosa facciamo? Allora togliamo i limiti alle emissioni di gas serra anche in Europa, perché così garantiamo la concorrenza, o facciamo in modo che anche gli altri paesi si convertano a questa idea, a questa necessità per salvarci dall'abitare in una camera a gas? Quale delle due strade è giusta? La più difficile, come al solito, è quella semplice, sono capaci tutti di prenderla. Quella difficile è quella di coniugare queste cose qua. Ecco perché questo governo che fa queste proposte di accentramento ulteriore dei poteri amministrativi è un governo miope, cieco e incapace di vedere la vera dimensione evolutiva della realtà economica e sociale internazionale, non di Belluno. Noi non siamo il centro del mondo, siamo la periferia, rendiamoci conto, ma è proprio dalla periferia, dalla cura degli aspetti, degli interessi delle periferie che si riequilibrano le condizioni. Altrimenti assistiamo a fenomeni come questi. 18 milioni di abitanti a Città del Messico e una campagna completamente abbandonata. Risultato, di questi 14 milioni che stanno a Città del Messico, 5 milioni fanno la fame. La geniale come modello. Allora forse è meglio riequilibrare le cose in modo che tutti imparino a vivere di quel che hanno e riescano a costruire strutture economiche e sociali in equilibrio con il territorio che li ospitano. Perché da questo non dipende la sopravvivenza di Belluno. Da questo dipende la nostra capacità di continuare a stare su questo pianeta. Questa è la verità di fondo. Quindi è un modello che non è localista, non è secessionista, non è isolazionista, ma è un modello che tende a trovare una soluzione per rimettere in equilibrio i territori e dar loro delle prospettive di sviluppo futuro, non solo a noi, ma a tutti quanti.
Ringraziamo Diego Cason, che è stato gentilmente ospite di Radio Cooperativa per Voci dalle Dolomiti in questa puntata di gennaio. La prossima settimana faremo degli aggiornamenti su invece l'aspetto più, diciamo, immediato dell'evoluzione parlamentare del disegno di legge.
Sperando di avere buone notizie.
Sperando che le notizie siano buone per appunto l'architettura democratica di questo paese. Grazie a Diego.
Grazie a voi per l'ascolto, arrivederci.
E alla prossima.
Belluno Pop, voci dalle Dolomiti.
E siamo arrivati alla conclusione di Voci dalle Dolomiti, la rubrica settimanale che si occupa in particolare delle questioni della montagna e della zona del Bellunese, qui a Radio Cooperativa. L'appuntamento quindi è per martedì prossimo, la trasmissione va in onda alle 17.30 fino alle 19 ogni martedì. E ricordo a voi tutti che viene trasmessa in FM a Radio Cooperativa e poi anche reperibile nel sito radiocooperativa.org oppure a bellunopop.it. E naturalmente le trasmissioni di Radio Cooperativa in diretta sono ascoltabili a loro volta in internet, in streaming e anche per quanto riguarda appunto la diretta. Radio Cooperativa, come molti di voi sapranno, è una emittente non profit. Chi ci lavora fa volontariato, ha bisogno questa voce libera anche del contributo economico dei radioascoltatori che possono dare una mano. Il conto corrente disponibile per fare un'offerta è il 120 823 01, 120 823 01, che è intestato alla cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 129 Padova. I Prima di salutarvi vi ricordo l'appuntamento cui avevo menzionato all'inizio di questa trasmissione, la serata sull'educazione, la pedagogia alternativa, democratica e libertaria, una serata che si terrà venerdì il 24 gennaio alle 20:30, un incontro al quale parteciperà l'esperto Andrea Sola. L'appuntamento è vicino a Feltre, nella frazione di Cart e per la precisione al Lobion del paese di Cart. Un incontro dunque sulla pedagogia democratica e libertaria. Con questo è davvero tutto, io vi ringrazio per l'ascolto, vi ricordo che questa settimana Voci dalle Dolomiti è stata dedicata interamente a una conversazione registrata un paio di giorni fa a Belluno con Diego Cason, storico, sociologo, col quale abbiamo parlato delle problematiche della montagna nelle zone dove non sono disponibili strumenti di autogoverno, come avviene invece nelle aree a statuto speciale, che sono le uniche che non presentano indicatori di sofferenza come lo spopolamento, che invece ha travolto molte zone della montagna italiana e ora è un indicatore preciso anche per quanto riguarda molte vallate del Bellunese e l'intera provincia che continua a perdere abitanti. Abbiamo parlato con Diego Cason, se volete ritrovare appunto questa intervista potete andare nel sito di Radio Cooperativa o a bellunopop.it per ascoltarla. Vi lascio dunque con la sigla che è degli svedesi Spamatica e vi do l'appuntamento alla prossima settimana. Buona serata da Zenone Sovilla.